Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con SMS e WhatsApp al numero 333-9200-170. Raccontateci le vostre sensazioni post derby, che non ha creato nessun problema sul fronte dell'ordine pubblico, grazie anche al spiegamento imponente delle forze dell'ordine, ma sul campo ha regalato un paio di reti inviolate che, ahi noi, non ha troppo soddisfatto la tifoseria di fede crociata e anche il giudizio sul mercato, perché questa è la prima puntata che va in onda proprio al termine, dopo che è concluso il mercato. Il Parma, come noto, nell'ultima settimana ha chiuso solo in entrata con il colpo Gianluca Di Chiara, terzino sinistro, che era già in panchina sabato in occasione del derby, ma ci si aspettava probabilmente qualcosina di più, soprattutto in mezzo. Prima di entrare nel vivo di questa puntata, andiamo a riepilogare i risultati della quarta giornata del campionato di Serie B, la prima giocata interamente con l'ingresso in scena anche di Lecco e Brescia dopo i ricorsi respinti a Regina e Perugia. E questi risultati: Modena-Pisa 2-0, i canarini hanno vinto tutte e tre le partite disputate finora, su Tirol-Ascoli 3-1, Parma-Reggiana 0-0, Palermo-Feralpi-Salò 3-0, bella vittoria dei rosanero con la Feralpi-Salò che ancora ferma il palo, Brescia-Cosenza 1-0, Ternana-Bari 0-0, Spezia-Como 0-1, seconda sconfitta di fila per gli Aquilotti di Alvini, Cittadella-Venezia 0-0, Lecco-Catanzaro 3-4 e il big match tra Cremonese e Sampdoria è finito sull'1-1 per una classifica che ha ancora tanti asterischi con varie gare da recuperare, che vede in vetta l'inedita coppia formata dalla matricola Catanzaro e dal Parma, quota 10. Proprio Catanzaro e Parma si sfideranno dopo la sosta il 17 settembre, segue il Modena a 9, che però, abbiamo detto prima, ha una partita in meno, Venezia a 8 formato dal Cittadella, poi a 7 Palermo e su Tirol, 6 Bari, a 5 troviamo Cremonese e Cittadella, 4 Cosenza e Como, a 3 Brescia, Pisa e Ascoli, a 2 la Reggiana e la Sampdoria che ha scontato 2 punti di penalizzazione, lo Spezia è fermo a 1 insieme alla Ternana e poi a 0 il Lecco, che ha debuttato in Serie B perdendo in casa nel scontro tra neopromosse col Catanzaro, una partita pirotecnica terminata, come abbiamo visto prima, come hai sentito prima, punteggio di 3-4, e la Feralpi-Salò a 0. E oggi giornata di riposo per il Parma, che riprenderà la preparazione domani a Collecchio. Allora adesso noi andiamo a sentire il servizio che ha preparato per noi Alberto Rugolotto.
Un pareggio amaro per molti crociati, ma la buona notizia dopo la quarta giornata di Serie B è che il Parma è ancora in testa al campionato. Domenica il pareggio nel big match tra Cremonese e Sampdoria nei grigiorossi, coppia d'attacco formata da Code Vasquez. Un solo punto anche per il Venezia, altra squadra destinata a lottare nella parte alta della classifica. Per i Lagunari 0-0 nel derby Veneto col Cittadella. A sorpresa al primo posto con i gialloblu c'è così il neopromosso Catanzaro di Vivarini, vittorioso per 4-3 sul Lecco al debutto, così come il Brescia. La gara dopo la sosta sarà dunque un'inedita sfida al vertice. Catanzaro-Parma si giocherà domenica 17 settembre alle 16:15 allo stadio Ceravolo. L'unica formazione a punteggio pieno rimane però il Modena, migliore difesa del torneo insieme a Parma, Palermo e Bari. In casa crociata si riparte proprio dalla solidità difensiva. Anche nel derby la squadra di Pecchia ha subito pochissimo. Ad oggi sembrano eliminate quelle disattenzioni che negli ultimi 2 anni sono costate tantissimo, anche in partite sostanzialmente meritate. Finora i crociati hanno subito una sola rete e su un rigore inventato dall'arbitro. Da inizio 2023 sono il team che più volte ha mantenuto la porta inviolata in cadetteria. Ciò che invece va rivisto è il gioco offensivo. Il Parma è apparso in difficoltà quando gli spazi si sono stretti, un limite della precedente stagione e un passo indietro rispetto ai primi match dove si erano viste triangolazioni strette, qualità e tanto dinamismo. Stavolta i subentrati non hanno inciso, Partipilo e Begic sono partiti a 1000 ma si sono spenti in corso d'opera. Negli ultimi 20 metri il Parma ha peccato di lucidità e velocità. Pecchia lavorerà anche su questo a partire dalla ripresa degli allenamenti prevista a Collecchio per martedì.
Palla in tribuna.
Eh sì, Alberto Rugolotto ha analizzato a dovere quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato. Chiaramente aspetti positivi dalla difesa, che dobbiamo dirlo anche alla Reggiana, che davanti ha fatto poco o nulla, ha concesso poco. Osorio e Circati sono stati tra i migliori in campo e davanti però è mancato qualcosa. Allora qui torna a galla il problema del Parma, che già dalla scorsa stagione faceva molta fatica con le squadre chiuse. Oggi su Gazzetta di Parma Sandro Piovani lancia la notizia che il Parma potrebbe non aver chiuso qui il mercato, perché sentiremo poi le parole di Pecchia nell'immediato post partita. La coperta sembra un pochino corta a centrocampo, soprattutto dopo la partenza di Juric, manca un vero e proprio vice Stevez, quindi con Stevez, Hernani, Bernabé, insomma viene davvero difficile pensare di poter fare tutto il campionato, anche perché abbiamo visto che è un campionato molto molto dispendioso. Il Parma sembra completo nelle altre parti, ma a centrocampo manca ancora qualcosa. Allora si va un pochino a controllare, a guardare la lista degli svincolati, e i nomi che emergono all'occhio sono quelli di Marco Benassi, Lorenzo Crisetti, anche lui ex Regina, dove sono già arrivati prima Hernani, poi Di Chiara, e poi due nomi un po' più affascinanti ma anche più difficili da raggiungere, che sono quelli di Roberto Pereira, che lo scorso anno ha militato nell'Udinese, e Roberto Soriano. C'è anche il nome, un'operazione un po' più nostalgia, di Matteo Scozzarella, che forse come caratteristica è quello che più si avvicina alla posizione di mediano, seppur con caratteristiche diverse rispetto a Stevez, ma insomma viene un pochino difficile pensare che possa essere lui l'eventuale nuovo colpo a centrocampo. E sempre a proposito di calciomercato, vi chiediamo in un sondaggio su gazzettadiparma.it che voto date al mercato del Parma, tra buono, sufficiente e insufficiente, e ne parleremo questa sera in diretta a Bar Sport, una nuova puntata di Bar Sport dalle 21 con Marco Balestrazzi, che abbiamo il piacere di avere in collegamento. Buon pomeriggio Marco.
Ciao Marco, ti faccio l'eco, buon pomeriggio a tutti.
Allora, vuoi essere il primo a rispondere a questo sondaggio? Qui ci sono buono, sufficiente e insufficiente. Tifoso il Parma è un po' rimasto di stucco per quella mancata ciliegina sulla torta, forse davvero nell'ultimo giorno ci si aspettava qualcosa in mezzo.
Sì, anche perché insomma l'allenatore ha fatto capire di averlo chiesto una settimana fa nell'analisi del match contro il Cittadella. Sottolineavo che mancava la controfigura di Esteves, probabilmente era quello che voleva anche Pecchia, e non è arrivato. Hai letto una lista che secondo me è interessante a sì. prima vista come soluzione low cost, insomma Matteo Scozzarella non credo, anche perché c'è, insomma non so come è stato fisicamente negli ultimi anni. Insomma, Lorenzo Crisetig come ruolo rispetto ad Esteves cambia di pochissimo, forse è più portato a costruire gioco, però è uno che sa stare davanti alla difesa. Pereira tanta roba, nel senso sì. che per la B sicuramente è un giocatore che può anche andare in doppia cifra di gol. Soriano viene da anni un po' di altalenanti, così, quindi stiamo su me un po' sulle fantasie, perché poi è gente che ha degli ingaggi importanti, ecco, e non mi spiegherei perché allora non è stato preso prima un altro giocatore, ecco, se arrivassero questi all'ultimo minuto. Crisetic secondo me anche dal punto di vista economico potrebbe essere un'opzione percorribile. Questo non vuol dire che il Parma l'abbia cercato, però perché è tutt'altro. Il voto è sufficiente comunque.
Ecco, infatti volevo chiederti questo. Dimentichiamo forse che a differenza di altri anni il Parma si è mosso in largo anticipo, i colpi migliori li ha praticamente messi a segno quasi subito. Ha dovuto aspettare il 29 agosto per la sentenza del Consiglio di Stato sul caso Regina, e è arrivato Di Chiara, che forse, viste le ultime prestazioni che ha giocato a sinistra, era un colpo importante, ma non così, possiamo definirlo, necessario?
Ma adesso diventano un po' affollate dietro le fasce, perché ci sono in tre per la fascia sinistra. È vero che Ansaldi può giocare anche dall'altra parte, e magari così potrebbe anche essere, con Del Prato stabilmente in mezzo. Ma mi sembra di capire anche che Del Prato giocherà qualche gara in mezzo, qualche gara a destra, a grande disponibilità. Non vorrei che gli toccasse fare anche l'uomo davanti alla difesa, che qualche volta l'ha fatto negli anni scorsi. Però insomma, il ragionamento che fa Pecchia, che sottintende, dice: abbiamo fatto una squadra per puntare alla Serie A. Sarebbe un peccato se per un fatto incidentale, come può essere una squalifica, un infortunio, cioè Steves deve giocare, bisogna farle accendere un cero, e Steves che le giochi tutte. se mancassero quei dettagli che voi possono fare la differenza. È un campionato molto lungo, molto molto lungo. È vero che il Parma è davanti con il Catanzaro, così, però ci sono altre 34 giornate e c'è una statistica che io avevo già visto, però visto che l'hanno scritta altri nelle tabelle prepartita, non è detto che chi vince le prime tre poi vada in Serie A, anzi, bisogna andare al Sassuolo. Quindi il campionato, secondo me, ha detto per ora poco o nulla. Quindi i dettagli possono essere importanti anche per rinforzarsi.
Eh sì, chiediamo al 333-9200-170 quale centrocampista, la lista che abbiamo fatto prima, vorreste in rosa. Anch'io sono d'accordo, Pereira e Soriano mi sembrano nomi un po', diamoli così, esotici, anche perché parliamo di due centrocampisti che hanno caratteristiche sicuramente più offensive che difensive, e la lacuna più evidente è la mancanza probabilmente di un vice Stevez, ed è un ruolo che Krizetic può ricoprire senza grossi problemi. Ricordando che Dirks è andato a titolo definitivo allo Standard di Liegi, chiudendo così la sua esperienza a Parma. Marco, entriamo anche in clima derby. Si faceva notare anche sabato che finora il Parma aveva sbloccato le due partite casalinghe su rigore. È mancato l'episodio chiave, poteva essere, mi viene da dire, il colpo di testa di Cercati se sulla traiettoria non si fosse inserito Pettinari, e il Parma ha trovato delle difficoltà che avevamo già visto nella passata stagione.
L'avrebbe comunque sbloccata da calcio piazzato, sì. E quindi questo non per ridimensionare, è evidente che dal punto di vista della testa, del carattere, c'è qualcosa in più, la manovra è cambiata, però prima di parlare di rivoluzioni, una squadra che cerca di giocare un po' più palla a terra, è vero, però prima di parlare di rivoluzioni riuscite, bisogna anche analizzare quello che è successo veramente, cioè contro due squadre che senza fare le barricate e facendo le meno della Reggiana si è passato in vantaggio grazie a due rigori, direi, legati a episodi, no? Un lancio lungo del portiere spizzato, schema interessantissimo dopo 9 secondi, però quindi insomma non è che si stava già assediando, si è costruito una manovra, ancora più il rigore che ci ha procurato Mani, il fallo di mano nella prima di campionato con la Feralpi, un pallone a campanile dentro l'area spizzato, ecco. E allo stesso modo l'occasione di Cercati è nata da un calcio di punizione battuto corto, un angolo corto quasi di Niaila. Quindi quando le difese sono schierate, ma per tutte le squadre, anche in Serie A, è più difficile. È più facile a Pisa, perché il Pisa ha prestato il fianco, infatti insomma, è riparito in contropiede e Bonny ha segnato il gol così. Quindi diciamo che il tema dell'anno scorso è stato superato meglio grazie a alcune situazioni, però prima di dire che è tutto più facile, aspettiamo un attimo, che dici?
Ti porto i saluti di Luca, che chiede proprio di salutare Marco Balestrazzi. Poi Luigi ci dice se questi due punti persi sono molto pesanti vista la prestazione del derby. Chiariamo che siamo solo alla quarta giornata, il Parma al momento si trova in testa alla classifica. Pensi però che sullo slancio di quelle 3 vittorie di fila questa mancata vittoria lasci un po' di amaro in bocca? Adesso non dico strascichi, però probabilmente tutto l'ambiente si aspettava di chiudere a punteggio pieno, vincere il derby e arrivare alla sosta in una condizione psicofisica direi invidiabile.
Sì, la botte piena e secondo me va bene così, insomma. 10 punti nelle prime 4 vanno benissimo, il Parma deve essere soddisfatto di come è iniziato il campionato. Guardando bene quello che succede, contro chi si gioca, quando si gioca, si sono battute le piccole, più o meno con episodi ma anche col gioco, si sono chiuse quelle partite, quello è un dato molto importante, si sono presi pochissimi gol, si sono fatti 10 punti, di cui 3 partite in casa contro squadre medio se non piccole, e una gran bella vittoria. Questo secondo me mobilita queste prime 4 giornate, non si possono andare in giro a fare caroselli ancora, perché il campionato è lunghissimo. Il Catanzaro ha fatto i tuoi stessi punti, quindi questo vuol dire che ci sono anche delle situazioni che possono essere episodiche che chiedono pian pianino verifica. Forse c'è bisogno di farne più adesso di punti, l'abbiamo detto tutta l'estate, che il calendario chiedeva al Parma di fare punti subito. Secondo me il percorso che arriva arriva nella seconda parte dopo la prima sosta è un po' più complesso e ci farà capire un po' di più. Però prima di dire quali sono i reali valori del campionato, insomma, è abbastanza presto. Se Palermo e Sudtirol, che hanno una partita in meno, vincono, raggiungono il Parma davanti, quindi insomma si crea un gruppone, non diventa più la squadra che sta provando ad ammazzare il campionato. Il Parma sta andando bene, anche piuttosto bene con i punti, però come bisogna essere anche molto realisti e vedere cosa ha offerto il campionato, cosa offrirà più avanti. Magari contro chi gioca un po' più la palla, Parma può fare anche molto male. Pisa lo ha dimostrato.
Sì, infatti, tra l'altro, a proposito di quello che dicevi tu prima, Roberto ci scrive: 10 punti in 4 partite vanno più che bene, ma se vogliamo vincere il campionato dobbiamo mettere a posto alcune cose. Si può migliorare, le prossime 5 partite non facili diranno di che pasta siamo fatti. E sì, poi chiaramente si sottolinea qualcosina che sia mancato al mercato, e diciamo i tifosi si sono ancora più scatenati dopo le dichiarazioni di Pecchia, che insomma ha messo in evidenza un problema. Forse per la prima volta abbiamo sentito un allenatore che ha detto esattamente quello che si aspettava. Non c'è stato neanche bisogno di imboccarlo troppo, viene da dire, sulla tua domanda, Marco.
No,
perché
infatti mi ha risposto prima che gliela facessi.
Poi ti ha detto, poi detto stimoleremo la fantasia, proprio per far capire che in questo momento insomma, manca effettivamente un'alternativa a Stavez. Infatti lo scrive anche Lorenzo, mancano un'alternativa mediana a Stavez e in attacco a Ciola, che poi ti faccio anche una domanda sull'attacco. In difesa, che era il reparto da rafforzare, non è arrivato il centrale d'esperienza. La coperta è corta e il campionato è lungo. Allora ti chiedo, Bonny, buoni numeri, si è dimostrato sicuramente un giocatore promettente, interessante, forse però il Parma ha e aveva bisogno d'altro in area di rigore in una partita come quella contro la Reggiana.
Ma sì, per come la vedo io, ma non sono l'unico, ieri ci smessaggiavamo con alcuni amici e colleghi e ne abbiamo parlato anche con l'amico Remo Gandolfi, Mecciola, che mi ha dato l'impressione di essere uno che aspetta dei cross, gli piace fare la sponda 1-2, dammela, te la rimetto lì e ti rimporta, non dico un po' a calcetto, però da uomo d'area, e sul fondo il Parma, soprattutto con due esterni d'attacco, Partipilo e Begic, che giocavano a piede invertito, nel finale il Parma non aveva gente che andava sul fondo a fare cross. Qualche pallone in mezzo, non dico che Parma avrebbe vinto e io avevo trovato la soluzione, però per le caratteristiche di Čolak, forse se aveva qualche pallone del genere, mi viene anche da dire che Parma sono 2 anni che, giocando senza praticamente centravanti, a parte qualche raro spezzone, non è abituato a giocare con un centravanti così, quindi probabilmente c'è bisogno anche di rodare un po' questi meccanismi. Dicevi prima la difesa. Per me un altro neo nel mercato del Parma è il fatto di aver messo praticamente fuori dal progetto Cobout già da un mesetto e non aver trovato un sostituto, nel senso che ti manca un giocatore lì. Poi dopo Del Prato si mette in mezzo, hai la doppia coppia, però sappiamo benissimo che le posizioni di Balog e Osorio quest'estate non erano ipersalde, ecco, se fossero spuntate delle altre occasioni, soprattutto per far fare esperienza al giovane ungherese, quindi così, insomma, anche da questo punto di vista, secondo me il mercato poteva essere diverso, però non posso fare più di tanti conti in tasca al club crociato, questa è un'impressione.
Orlando ci fornisce un altro spunto di discussione, che è quello: a me sembra che il Parma non possa partire senza Som, che garantisce fisicità e inventiva in avanti. Ho in mente la giocata che ha fatto a Pisa, dove ha letteralmente spaccato la partita, però lì insomma ha scelto di partire con Bernabé. Forse quello che è un po' mancato a centrocampo sabato non è stato tanto Bernabé quanto, viene da dire, Hernani, molto impreciso anche in fase di disimpegno.
Allora, Som, secondo me, sono d'accordo con Orlando per un motivo, perché per 45 minuti lui pressa e dà un fastidio pazzesco, ad esempio a Kabashi, no? Kabashi teneva in ordine la Reggiana. Con Som a rompergli le scatole in pressing, in contrasto, fisicamente, l'avrebbe provato molto di più di quello che è stato. Su Hernani sono d'accordo, Hernani, come ho scritto oggi sulla Gazzetta di Parma, era l'unica novità, no? Rispetto a un 11 di 10 su 11 confermati dall'anno scorso. E visto che si è passata l'estate o l'inizio del campionato a dire con Vasquez non avremmo segnato, con Vasquez quest'altro, insomma non è un giocatore che va ai 200 all'ora, non è la velocità la sua caratteristica, quella di Hernani. Di conseguenza non c'è stata una grande variazione, e stavolta, visto che non era in campo, non si può dare la colpa a Franco Vasquez se il Parma non ha trovato la via del gol, no?
Sì, adesso possiamo anche concentrarci nel dettaglio sui singoli. Allora, chiaro, 4 giornate non significano nulla, però Marco, ti chiedo gli in e out di questo ormai 3 settimane di campionato, quindi quali sono stati i giocatori del Parma che ti sono piaciuti e in parte che ti hanno anche sorpreso. E quelli invece un pochino più indietro, sto leggendo molte critiche a Mihaila, che è stato proposto titolare sia Pisa che con la Reggiana, non sono state prestazioni evidentemente indimenticabili, anche se poi dal piede di Mihaila è nato l'angolo, la battuta è l'angolo su cui si è creata cosa dei cercati, e Mihaila probabilmente in rosa come caratteristiche è quello che garantisce un po' più talento nel saltare l'uomo, oltre a Begic che chiaramente è arrivato quest'estate, ha bisogno di ambientarsi, finora non è mai stato impiegato dal primo minuto da Pecchia.
Tanti sopra la sufficienza abbondante, qualcuno con voti belli, faccio prima dire chi non mi è piaciuto tanto, Mihaila come hai detto, e davvero poco, pochissimo altro, forse giocatore che un pochino ha deluso di più, per il resto devo dire che in gran parte il Parma, i singoli non stanno facendo tutti abbastanza bene, c'è chi più chi meno, Beghi c'è una bellissima scoperta, a Flash anche Bonny e Colak bene, mi è piaciuto anche Partipilo, ha dimostrato insomma che ha degli spunti interessanti, c'è tanto, Somme sugli scudi, nel senso che ha trovato una continuità secondo me importante, e dire che si è sentita la sua mancanza è un segnale significativo contro la Reggiana. Devo dire che in generale, ecco, io qualcosina in più forse da Hernani, ma secondo me non è stato benissimo tra la gara del Cittadella e l'altro giorno, non era al top dal punto di vista fisico, questo sì, e per il resto tutti un giudizio positivo, come quello di giocatori che sono in una squadra che comunque ha vinto tre partite e ne ha pareggiata una.
Adesso premettendo che la classifica ha ancora molti asterischi e si è visto poco o nulla, però ti chiedo cosa può aver detto finora il campionato di Serie B, non dimenticando che alla ripresa dopo la sosta, come l'ha definito Rugolotto, c'è un inedito scontro al vertice tra Catanzaro e Parma. Evidentemente i valori devono ancora essere delineati, però qualcosina questo campionato sta già dicendo.
Sì, qualcosina sì. Il Palermo, grosso modo, sta mantenendo... Lascio stare il Parma, del quale mi ha parlato tanto. Il Palermo sì, mi aspettavo difficoltà della Samp, devo dire che non me l'aspetto davanti, ma anche perché secondo me non ha una rosa irresistibile, deve aggiustare un po' di cose. Mi aspettavo qualcosina in più dello Spezia, ma come al solito al crollo di chi sale, per cui dire così, si sta mantenendo bene su Tirol, che ha una parete in meno del Parma, se non sbaglio, quindi è lì davanti, e vediamo un po' le altre, qualcuno si nasconde come la Cremonese che sta partendo piano, ma in fondo non ha perso troppi punti. La Samp sta lasciando per strada davvero tanti. Ecco. Per quanto riguarda, vedo che il Catanzaro sarà una prova stranissima per il Parma, perché ho guardato qualche, non tutte le partite per carità, però guardo come giocano, in che ambiente, è un ambiente carichissimo, una squadra che va a mille, ma molto molto carica. Ho visto la partita precedente, un'espulsione nel Catanzaro sul 3-0 a favore per un fallo di reazione nell'agonismo, è una squadra che da questo punto di vista giocherà a fare le cose col Parma, potrebbe essere la partita perfetta per il Parma, ma darà del filo da torcere, perché Catanzaro non ha niente da perdere, quindi sorpresa, non so poi arrivare in fondo, ma non mi sembra che abbia una rosa assolutamente da puntare là, però l'avrebbe detto su Tirol l'anno scorso, quindi potrebbe candidarsi al ruolo di sorpresa. Il Cittadella, che in fondo è arrivato a Parma ed è stato battuto facilmente, è una squadra che continua a far punti, dà valore comunque alla vittoria dei crociati. La squadra che ancora non è adeguata alla categoria mi sembra la Ferraggi, invece, che fa molta 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 fatica.
Eh sì, che pure al Tardini non aveva fatto una bruttissima, una cattivissima impressione, ma poi i risultati successivi hanno detto che sì, a questa squadra manca forse qualcosa per poter mantenere la categoria. Marco,
un'ultima cosa, Marco. Secondo me lo sfogo di Pecchi arriva da questo, perché fondamentalmente, tolto il Palermo, secondo me in questo momento non c'è nessuno che ha dimostrato di poter provare ad andare via col Parma, e quindi dice dovevamo provare a approfittare di questo.
Mancava
momento,
poco,
la squadra c'è, la squadra c'è, le altre stanno giocando a Ciapanò.
Lo scorso anno, se ti ricordi, ci fu quel Parma Cosenza prima della fine del mercato, vinta 1-0 con Inglese, che forse spiazzò un po' tutto l'ambiente. Il Parma decise praticamente di non intervenire, arrivò Charpentier, che non si è mai visto in quest'anno, e quindi non vorrei che questi risultati pre-fine mercato si siano rivelati un boomerang per il Parma, che forse si è sentito a posto con la rosa, magari numericamente sì, ma in alcuni ruoli è evidente la mancanza di alcuni elementi.
Eh sì, vedremo. Noi ne parliamo naturalmente stasera su Odorizio TV Parma, Bar Sport dalle 21 con Eleonora Antonico al mio fianco. Ci saranno allora il primo che saluta è il mister Stefano Brianti, che ultimamente sta azzeccando la formazione del Parma, quando me la manda il venerdì, non è scrociato come Marco Gian De Biagi, Vincenzo Pincolini, il nostro Luca Romenghi, un po' di collegamenti e insomma stasera facciamo tanti in studio e tanti dibattiti perché abbiamo quattro partite e si può iniziare insomma. È un primo piccolo bilancio, non vale poco o niente, però insomma è il momento di iniziare a ragionare su quello che ha fatto il Parma e che può fare.
Ore 21, Bar Sport in diretta su 12 TV Parma con audio Marco Balestrazzi.
Audio messaggi, Marco, mi ricordo i nostri ascoltatori, mandateci audio messaggi su WhatsApp, state tra i 20, massimo 30 secondi, noi stasera vi trasmettiamo.
La segreteria dei tifosi sempre presente a Bar Sport, grazie ancora, buon lavoro Marco.
Ciao.
Grazie a Marco Balestrazzi. Prima di andare in pubblicità vi ricordiamo che sono 8 i calciatori del Parma convocati dalle rispettive nazionali. Abbiamo con le nazionali maggiori Balog con l'Ungheria, Benedičak alla prima chiamata, considerando le ultime ottime prestazioni con la Polonia, Alessandro Cercati invece alla seconda convocazione con l'Australia, la prima chiamata anche per AI con la Tunisia, poi anche Miaila e Osoro giocherà un doppio match valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2026 con il suo Venezuela, e poi in Under 21 abbiamo Tias Begic e Turk con la Slovenia, e saranno proprio loro a rappresentare le nazionali giovanili, quindi 8 giocatori crociati in nazionale che quindi ritorneranno a Collecchio nella settimana che precederà la partita di Catanzaro in programma domenica 17 settembre. Ora ci salutiamo per un attimo per la pubblicità, torniamo tra poco.
Palla in tribuna.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Salso Maggiore trovi bagni e fanghi termali per i disturbi artroreumatici e per la riabilitazione, e cure termali indicate per le affezioni flebologiche, ginecologiche e delle vie respiratorie. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termedisalsomaggiore.it.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
In diretta su Radio Parma con Palla in tribuna, che riapriamo con un bel messaggio da parte di Fabrizio. Auguri e complimenti ad Alberto Dalla Tana e al piccolo Gabriele, nato nel giorno del derby. Auguri, qui ci accodiamo anche noi della redazione. Torniamo in clima derby, perché dopo il derby hanno parlato i due allenatori, Pecchia e Nesta, allora li andiamo ad ascoltare.
Io sono contento per la prestazione, perché abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che, a vederla qualche giorno fa contro il Palermo, ha fatto un grande calcio, ha giocato, Loro sono venuti qui a volerlo fare, infatti nella prima parte avevano una predisposizione a farlo, ma noi non glieli abbiamo concessa e poi gli siamo stati addosso. E stare addosso a una squadra per 90 minuti, abbiamo perso le energie nella parte finale. Nella prima parte è una questione di sì, il salvataggio sulla linea, alcune situazioni sono passate e lì dovevamo attaccare la porta con una forza diversa, questo sì. E poi gli ingressi, anche bene Partipilo quando è entrato, alcune situazioni anche con Čolak. Una partita che mi dà soddisfazione, perché arriviamo alla terza e farla ancora con questa forza, con questa energia, e oltretutto l'abbiamo vissuta, la squadra l'ha vissuta questa situazione, questo derby, questa voglia da parte della città, dei nostri tifosi, quindi non era... E per me l'hanno superata, a parte i primi minuti che sembrava che la palla scottasse.
Primo tempo abbiamo provato a giocare e a fare qualcosa, all'inizio abbiamo avuto per me due situazioni dove potevamo fare un po' meglio per tirarli e poi siamo rimasti un po' più su finché abbiamo avuto le forze, perché poi terza partita, la rosa nostra è un pochino più ridotta, tanti giocatori, era la terza e poi dopo ci siamo difesi con Barella e Gilmar. Abbiamo provato un pochino a ripartirli, però era giusto che il secondo tempo abbiamo cercato di prendere il punto.
Come tutti sappiamo, il derby è una partita speciale, però credo che fin dall'inizio abbiamo interpretato bene la partita, non abbiamo avuto ansie o tensioni particolari, sapevamo che era una partita importante prima di tutto per noi, per il gruppo, per il mister, per la società e poi soprattutto per la città di Parma e per i tifosi. E forse, come hai sottolineato te, le tre partite, soprattutto a Pisa, dopo che siamo andati e che abbiamo finito la partita 10 contro 10, abbiamo speso tanto anche per agguantare di nuovo il vantaggio.
Sinceramente mi sarei aspettato in questo finale di mercato, visto che in mezzo al campo siamo oggettivamente pochi, e uno sforzo in più, perché noi, questo io dico, per come abbiamo lavorato e costruito, questo ci permette poi di affrontare il campionato con un pio diverso.
Palla in tribuna.
Abbiamo ascoltato le parole dei tecnici Pecchia, Nesta e anche di Capitan del Prato e andiamo a commentarle insieme a Francesco Monaco. Buon pomeriggio, Francesco.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora, ti chiedo innanzitutto com'era il tuo umore post derby, poi andiamo nel dettaglio con le dichiarazioni soprattutto di Pecchia.
Allora, l'umore post derby era sicuramente non buono, sicuramente un po' di amaro in bocca, però ragionandoci poi a freddo, cioè non a caldo, intanto ce lo siamo tolto senza danni, che sarebbe stata la cosa peggiore, e va bene così, nel senso che era giusto caricare i giocatori di tanta responsabilità, perché la partita è strasentita, ed era una vita che non si giocava in Serie B ed erano 7 anni che non si giocava in assoluto, tutte cose che ci hanno già detto, quindi giusto che ci fosse tensione. È chiaro che con quella tensione lì poi ti vai a complicare un po' le cose, no? Anche il primo tempo del famoso Parma-Cagliari, che il Parma doveva vincere a tutti i costi, se ti ricordi il Parma era bloccato dalla tensione, quella era una partita decisiva per la A. Questa è una partita importante come se fosse una partita decisiva e quindi è andata, ecco, il fatto che non ci siano stati danni collaterali, tipo espulsioni, tipo polemiche, a parte quello che è successo magari dagli spalti, però non è compito mio parlarne, dal punto di vista della partita io non me la sento di recriminare più di tanto. L'Andedaxi, certo, se andava dentro il tiro il colpo di testa di Circati, però io sono convinto che questo tipo di partite, cioè contro le squadre chiuse, il Parma quest'anno ne vincerà parecchie e comunque non avrà le stesse difficoltà dell'anno scorso. Questa partita ha presentato delle difficoltà perché la squadra che giocava chiusa si chiamava Reggiana. Quindi questo è il mio commento.
Sì, adesso apriamo.
Io me la sono già dimenticata e poi chiudo il discorso, visto che adesso c'è il calendario asimmetrico e Reggiana Parma sarà l'ultima, sta ai giocatori, visto che hanno imparato cosa vuol dire, sta a loro fare in modo che sia il più ininfluente possibile ai fini della classifica la partita di ritorno.
Lorenzo, una domanda per te, ti chiede quanto sono mancati nel derby Koulibaly e Mann, e poi si parla anche del Catanzaro dicendo che sembra forte in avanti, un pochino meno in difesa, ma lo dimostra anche il risultato della pirotecnica, gara vinta 4-3 a Lecco. Effettivamente Koulibaly, più ancora che Mann, in questo inizio di stagione avevano fatto molto bene. Mann aveva fatto bene in precampionato, sono state due assenze importanti. Detto che quest'anno il Parma ha un'ottima rosa a livello di qualità, dalla Cintola in su, e anche soluzioni da presentare in corso d'opera, però Koulibaly e Mann sono state due assenze indubbiamente importanti.
Sì, però non sono le assenze, cioè non ha influito secondo me la loro assenza, nel senso che non sarebbe cambiato molto con loro in campo. Il fatto stesso che ci fosse Ansaldi e non Zagaritis mi fa pensare che Pecchia volesse comunque un certo livello di esperienza e di Maruga in campo, soprattutto all'inizio, e secondo me se Koulibaly fosse stato disponibile avrebbe comunque giocato Del Prato. E il fatto stesso che Koulibaly abbia commesso un'ingenuità a Pisa facendosi ammonire due volte mi fa pensare che magari in una partita così sentita magari vieni provocato, non so, forse non dico è meglio che non ci fosse stato, però non credo che lo si debba rimpiangere. E per Mann vale un discorso abbastanza simile, cioè se decide di fare la priscatole, e nel senso che appunto fa a fette la difesa con una delle sue azioni, però visto che si giocava quasi da fermo, non potendo sfruttare gli spazi e la velocità, magari anche lui andava a creare della confusione e del nervosismo. Non era la partita in cui rimpiangere questi due assenti, secondo me.
Sì, qualche radioascoltatore ci fa notare, qui entriamo sull'argomento Pecchia, che nel momento in cui entra Čolak era uscito il nostro miglior crossatore, che è stato Ansaldi. Allora, sull'argomento Pecchia lo analizzerei sotto due punti di vista. Innanzitutto sulle scelte iniziali, che non molti tifosi hanno condiviso, e poi ne abbiamo parlato anche prima con Marco Balestrazzi sulle sue dichiarazioni nel post partita, dove è emerso una certa insoddisfazione per il mancato colpo a centrocampo nelle ultime ore di mercato.
Allora, guarda, sulle scelte di Pecchia iniziali ti dico Ansaldi, non dico che me lo aspettavo, ma l'ho trovato assolutamente logico. Mihaila non mi ha stupito, Mihaila titolare, perché è chiaro l'intento di dare minutaggio, di far andare sto ragazzo al pari degli altri, e forse era più consigliabile farlo partire dall'inizio, perché poi se hai davvero bisogno di un giocatore che ti cambi la partita e lui in questo momento non è in grado di farlo, negli ultimi 20 minuti forse non avrebbe combinato granché. Quindi tutto sommato su Bonny Čolak andavano bene tutte le ipotesi, quindi è andata così e nessuno dei due ha avuto delle grosse occasioni. Io mi soffermerei molto di più, come giustamente anche tu ne hai già parlato anche con l'ospite precedente, sulle dichiarazioni post partita di Pecchia. Cioè una degli appunti, diciamo, che si facevano a Pecchia l'anno scorso ogni qualvolta c'era da criticare le mosse della società, era che Pecchia però fa l'aziendalista, si vede che non è contento però sta zitto. E questa uscita qua non me l'aspettavo, francamente, perché è al di là del che non c'è niente di male a dire una cosa del genere, mi avete promesso un ingresso a centrocampo dal punto di vista numerico, non è arrivato, io lo spiattello in conferenza stampa. Spero che non abbia effetti, cioè io non so se servirà per far arrivare un centrocampista, di sicuro cambia qualcosa nel Pecchia aziendalista, bravo sul campo e anche abile a diciamo legare l'asino dove vuole il padrone. In questo caso ha messo dei puntini sulle i. Io sono contento, nel senso che se ha qualcosa da dire è giusto che lo dica. Certe volte le cose si dicono tra quattro mura, no? Si dice gli spogliatoi, come è sacro lo spogliatoio, probabilmente dovrebbero essere sacri anche i corridoi degli uffici della società. Però questa mi ha, da una parte mi ha sorpreso e dall'altra però non mi è dispiaciuto. che abbia avuto il coraggio di dire questa cosa.
Sì, allora ti faccio una seconda domanda, ti chiedo se ti aspetti l'arrivo di uno svincolato. Alla lista che abbiamo già detto prima, fatta da Sandro Piovani su Gazzetta di Parma, di cui nomi svincolati, Benassi, Cresetig, Pereira, Soriano e l'operazione più nostalgia, Scozzarella, aggiungo anche Nicolò Zanellato, che è svincolato anche lui dal 31 agosto, è un giocatore che ha già una certa esperienza di Serie B, classe 98, anche lui centrocampista libero. Ti chiedo se questo appello di Pecchia cadrà nel vuoto oppure se in questi giorni la società proverà ad accontentarlo.
Allora, se conosco la società, scusa il raspino, se conosco, per quel poco che conosco la società, se lui ha voluto dire questa cosa, non glielo prendo, non glielo prendono apposta. Io Zanellato era quasi un mio pallino l'anno in cui giocava nel Cosenza, e alla SPAL francamente non ha fatto molto bene, non ha neanche tante presenze, e viene da chiedersi come mai fai separato in casa un 98. Ora è comunque ancora giovane, ha fatto le giovanili del Milan, a calcio sa giocare, quindi se arrivasse lui andrebbe bene. Chiaro che non ti cambia il volto della squadra, cioè viene a fare esattamente la riserva, magari hanno bisogno a centrocampo di un giocatore più ordinato e più di copertura rispetto a Eno, che è molto frenetico, ecco, ed è più abituato a giocare in fascia. Forse Cresetig, io dico la G dolce, perché secondo me se è un bisiacco goriziano di quella zona lì, si dice con la G dolce. Comunque se viene Cresetig, non lo so, non mi fa impazzire, ma probabilmente è più utile. E è chiaro che a questo punto, scartando i Sansone, i Pereira, se dovesse arrivare un centrocampista, aspettiamoci davvero uno che fa numero,
sì,
ma non che ti cambia il valore della squadra.
Era proprio questo il discorso, Francesco, anche perché ad oggi i titolari mi sembrano designati, con Estevez, certo, ed Hernani in mediana e Bernabé, insomma, a seconda dell'avversario, a giocarsi il posto sulla tre quarti, considerando la duttilità di questi due giocatori che possono anche giocare nei due in mezzo. Ti faccio rispondere anche a te al sondaggio che ha lanciato si è lanciato su www.gazzettipara.it, di cui si parlerà ampiamente stasera a Bar Sport su 12 TV Parma. Che voto dà il mercato del Parma? Più che voto, che giudizio? Allora qui abbiamo buono, sufficiente e insufficiente.
Allora, se io dovessi giudicare dalle entrate, dovrei dire più che buono, perché Partipilo ci aspettavamo tutti un giocatore del genere ed è arrivato subito. Di Chiara è arrivato all'ultimo momento, però è un prospetto importante per la Serie B. È tornato Hernani, Čolak, un gol molto pesante l'ha già fatto, e quindi secondo me the best is yet to come, no? Come cantava Frank Sinatra, il meglio deve ancora arrivare. E quindi dovremmo dire che Begic ha fatto due numeri, appunto, si viene già chiamato kind of Begic, quindi si dovrebbe dire più che buono. Io però sono sempre polemico, sempre critico nei confronti della società, e quindi scendo a sufficiente, perché non è possibile, dal mio punto di vista, non essere riusciti a chiudere definitivamente la partita inglese e la partita Cyprien.
Yes.
E pur essendo un caso leggermente diverso, perché in questo caso stiamo parlando di un giocatore al quale è stato assegnato il numero, diteci perché Charpentier non è mai convocato. Quindi qui abbiamo tre giocatori che io ovviamente non sto dicendo che dovrebbero servire, per carità. Ci vuole chiarezza. Perché devi continuare a pagare giocatori che non fanno parte del progetto, non sei riuscito a rescindere? Io non so perché, però proprio perché non lo so, mi piacerebbe che ce lo spiegassero. Quindi il giudizio al mercato è sufficiente e non buono, perché non siamo riusciti a liberarci di queste che dal punto di vista economico sono delle zavorre, e visto che vengono pagati mi piacerebbe anche sapere fisicamente dove sono e cosa fanno.
Eh sì, questa è una domanda da girare alla società, considerando sì che su inglese la situazione è chiara da inizio ritiro, nel senso che è stato scelto di non convocarlo, ma attendevamo notizie su una cessione o su un'eventuale rescissione di un contratto, lo ricordiamo, in scadenza nel 2024. E Charpentier ha giocato 45 minuti nella prima amichevole contro la Fiorentina e poi risulta da allora nell'elenco degli indisponibili.
Non è un discorso tecnico, sì. Il mio non è che sto avanzando l'ipotesi che possano tornare utili. Hanno già avuto la loro vicenda, la conosciamo. Non esiste che il Parma li abbia ancora libera paga, secondo me. Questa è la mia opinione. Anche se la prima squadra poi non viene toccata da queste cose, magari non siamo riusciti a prendere il centrocampista perché non siamo riusciti a liberarci dell'ingaggio di Inglese o Cipriani. Quindi per me questa è una cosa che non mi sta bene da tifoso.
Eh sì. Parma notoriamente ha sempre avuto grosse difficoltà nel cercare di piazzare gli elementi in esubero, ce lo ricordiamo, insomma, non è la prima volta che il Parma si ritrova in rosa o fuori rosa degli elementi che non rientrano più nei piani. Su Cobout è imminente una sua cessione, dovrebbe tornare in Belgio, visto che lì il mercato è ancora aperto.
Se lo cedono,
l'ultimo a partire è stato Dirks, che però non ha mai fatto parte della rosa neanche in questa stagione.
Non ho capito questo accanimento contro un ragazzo del 2003. Dirks è della storia, perché è il primo 2003 ad aver giocato in Serie A, ad aver esordito
in quel Sassuolo Parma, che ce lo ricordiamo bene anche per il finale col fallo di Busi su Ferrari, che costò il rigore dell'1-1.
Esatto, quindi voglio dire, proprio perché è un 2003, secondo me non meritava questo trattamento. Comunque è tornato a casa sua, gioca in una squadra importante per il Belgio. Con Bout mi riservo di commentare quando sarà finita questa telenovela, perché ci manca solo che non riescono a cederlo e che resta fuori squadra, perché dopo, insomma, ecco, ci siamo capiti.
Eh sì. Niente, Francesco, ti ringrazio e ci risentiamo nelle prossime settimane, anche poi in vista della ripresa del campionato con Catanzaro Parma. Grazie e buon pomeriggio, Francesco.
Grazie Marco, grazie a tutti, ciao.
Ringraziamo Francesco Monaco, è stato in collegamento con noi. Ora seconda pubblicità e ci ritroviamo dopo con un altro ospite.
Palla in tribuna.
Vuoi gestire in modo semplice e veloce pratiche come pensioni, successioni, disoccupazione, invalidità, bonus e ISEE? Epasa Itaco, il patronato di CNA, ti aiuta ad avere informazioni chiare sulla tua situazione previdenziale. Ci trovi presso la sede di Parma in via La Spezia 52A e negli uffici CNA territoriali. Contattaci e prenota un appuntamento al numero 0521 22 72 11. Ritorna il mercato di qualità più famoso d'Italia. Le boutique a cielo aperto degli ambulanti di Forte dei Marmi, solo marchi di qualità artigianale garantita, saranno sabato 9 settembre a Monticelli Terme in via Montepelato. Orario continuato 8-19, anche in caso di maltempo. Gli ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano l'originale marchio ufficiale, sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte.
Sei donna, vuoi rimetterti in forma e cerchi un allenamento completo? Scegli Curves, la palestra per sole donne. 30 minuti di allenamento completo da vivere insieme alle nostre istruttrici e un percorso alimentare realizzato su misura per te dalla nostra nutrizionista esperta in alimentazione al femminile. A settembre, quindi, scegli Curves. Per te il 50% di sconto sulla quota di iscrizione. Ci trovi a Parma in via Fleming nei pressi dell'ospedale Maggiore e in via De Ambris zona San Leonardo, nei pressi dell'Eurotorri.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati a Palla in tribuna in diretta su Radio Parma e abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi il direttore di Telereggio, Mattia Mariani. Buon pomeriggio, Mattia.
Buon pomeriggio a voi.
Mattia, allora, qual è il clima in casa reggiana? Sicuramente un risultato nel derby che ha reso più felici i Granata che non i crociati.
Diciamo che ci sono due climi diversi, perché c'è un clima tra i tifosi che è di grande euforia, di grande aspettativa per il futuro, certamente per un derby che è stato positivo per la reggiana. c'è un clima certo di soddisfazione, ma anche di lavoro in corso, di piedi per terra invece tra giocatore e allenatore, perché sostanzialmente la Reggiana, oltre a giocare il derby, nella settimana scorsa ha portato 8 giocatori nuovi all'interno della rosa, e quindi è un'altra Reggiana quella che adesso Onesta dovrà costruire. Per cui da una parte senz'altro c'è entusiasmo per questo 0-0, e comunque è un pareggio positivo, ma che sostanzialmente ad alcuni ha fatto dire, certo è arrivato il derby, è molto importante perché è una partita speciale, ma ha fatto recuperare il punto perso a Cittadella nella giornata inaugurale, e la Reggiana comunque in questo momento in 4 partite non ha mai vinto, quindi questo è comunque un elemento da tenere in considerazione. Dall'altra parte c'è un club che è molto fiducioso sul futuro per gli acquisti che ha realizzato in questa ultima fase di mercato.
Ti saresti immaginato alla vigilia una partita del genere? La Reggiana che col Palermo aveva provato a giocare anche quando è rimasta in inferiorità numerica, trovando il pareggio. Col Parma, diciamocelo, come hai detto tu, tanti nuovi acquisti che sedevano in panchina, ha pensato innanzitutto a non prenderle, con un Parma che però ha trovato grosse difficoltà a fare breccia in una retroguardia che ha retto benissimo.
Sì, è vero, credo che la Reggiana abbia giocato la partita che aveva in mente, il piano partita è andato esattamente come Nesta l'aveva disegnato, quello di tenere il pareggio, di difendersi anzitutto, o quantomeno non soltanto di difendersi con una linea maginova, di fare in modo che la partita non decollasse, che il Parma non prendesse ritmo. E infatti credo che tutto sommato il derby sia andato in questo senso. È pur vero che la Reggiana ha giocato con tanti giocatori dell'anno scorso, quindi a un certo momento, insomma, adesso non ricordo a memoria, ma almeno 6-7 giocatori dell'anno scorso hanno giocato o tutta la partita o spezzoni di partita. Col Palermo Nesta aveva obiettivamente commesso un errore, quello di restare piuttosto scoperto dopo l'1-1, e quindi ha subito gol. Questa volta, quando era stato il momento, si è coperto, e diciamo quando è stato il momento, sostanzialmente per tutta la partita si è coperto al punto giusto. Alcuni episodi hanno, come dire, anche girato giusti per la causa granata, e alla fine è nato uno 0-0 che senz'altro può dare linfa di speranza, ecco, alla Reggiana per comunque anzitutto lottare per non retrocedere.
Personalmente mi hanno impressionato molto i due centrocampisti Cabascio e Bianco, che hanno fatto una grande partita, ha fatto bene anche Romagna dietro, direi tutto il reparto difensivo. Ti chiedo, a tuo parere, qual è stato il giocatore migliore tra le file dei Granata, e da chi dobbiamo attenderci il salto di qualità tra i nuovi acquisti, cioè quale degli acquisti delle ultime ore di mercato può davvero assicurare alla Reggiana un cambio di passo, detto che gli acquisti sono davvero tanti.
Sì, 8, quindi davvero adesso ci sarà abbondanza. Credo che Bianco sia stato il giocatore che ha dato di più nel derby, quello che ha maggiormente impressionato. Non è la prima volta, è un giocatore soprattutto che ha voglia di arrivare. Lui sa che Reggio è una tappa della sua carriera, sa che deve far bene in questo palcoscenico, su questo palcoscenico, per giocare in Serie A, perché ha tutte le caratteristiche e il talento per giocare in Serie A. Penso che lui possa essere davvero il giocatore che può dare ancora di più di quanto già non abbia dato in queste prime giornate, perché è davvero indiscutibile il suo valore. Poi per quanto riguarda i nuovi acquisti, ma devo dire che quello che mi impressiona di più non è tanto il nome dei giocatori che sono arrivati, quanto questa moltitudine di centrocampisti, che praticamente il centrocampo è di nuovo da rifare. Cabasci, che tu citavi, l'anno scorso in Serie C era un fenomeno, si è fatto di tutto per tenerlo a Reggio, ci si è riusciti, poi quando sono arrivati i primi acquisti di quest'anno Cabasci non trovava spazio, è ritornato a giocare a Como nella seconda di campionato, ha giocato una partita discreta, adesso è in crescendo perché anche col Palermo ha giocato bene e nel derby ancora meglio. Ma tra coloro che sono arrivati ci sono alcune scommesse, senz'altro, sono alcune certezze, perché se andate a guardare l'età dei giocatori che sono arrivati, alcuni sono veramente dei professionisti di lungo corso della Serie B, penso a San Pierizzi, penso a Cernigoi, altri invece sono giocatori freschi per questa categoria e che puntano a categorie superiori. Io penso che il polacco Zielinski potrebbe essere il nome su cui pochi dicono, ma che secondo me può fare molto molto bene quest'anno.
Ti facciamo spostare un attimo al di qua dell'Enza e la domanda te la devo fare: ti aspettavi qualcosa in più dal Parma?
Beh, vista la partenza, 3 vittorie su 3 partite, sì, si può dire il Parma era favorito, d'accordo, però adesso non è che voglia dire, ma secondo me al Parma manca qualcosina in fase offensiva, ma per essere una squadra grandissima, è una squadra grande, una squadra che ha tutte le possibilità di puntare alla Serie A, questo non sono il primo a dirlo, però secondo me la Serie B è un campionato in cui occorre anche l'uomo che da solo ti risolve una partita intricata come quella che poteva essere quella contro la Reggiana e come altre che potranno arrivare quest'anno sia in casa che soprattutto fuori casa. E il Parma secondo me in questo momento quell'uomo lì davanti non ce l'ha, però può darsi che lo trovi nel corso del campionato, perché sicuramente ha degli ottimi attaccanti. L'altra sera mi è sembrato che, per quanto le occasioni siano state create, ci mancherebbe, salvataggi sulla linea, non dimentichiamo, ma è mancato un po' il colpo di chi fuori dagli schemi fosse capace di rompere un piano partita che minuto dopo minuto la Reggiana stava disegnando con pazienza, nel quale il Parma è entrato e non è riuscito ad uscirne più, perché si è adattato ad un ritmo che invece per una squadra che vuole puntare in alto, secondo me è stato un ritmo per troppi minuti troppo compassato.
Ringraziamo il direttore di Telereggio Mattia Mariani, grazie, buon lavoro Mattia.
Grazie a voi, buona giornata, salute.
Un ringraziamento speciale anche a Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 21 con Bar Sport in diretta su 12 TV Parma. Noi a Palla in Tribuna ci ritroviamo lunedì prossimo, poco dopo le 14, per iniziare ad avvicinarci all'inedito scontro al vertice tra Catanzaro e Parma. Buon proseguimento di giornata.